Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Ogni giorno a quest'ora l'appuntamento con la redazione di Radio Popolare, la cronaca dei fatti che stanno segnando questa giornata. E in primo piano c'è subito da darvi conto di quanto sta accadendo proprio in questi minuti in Medio Oriente, con Benjamin Netanyahu che avrebbe dato ordine poco fa di effettuare massicci raid immediati sulla striscia di Gaza. La decisione sarebbe arrivata dopo alcune consultazioni fatte in seno al gabinetto di sicurezza israeliano e dopo la notizia che oggi c'erano stati già degli scontri a fuoco con Hamas a Rafah, nella città di Rafah, nel sud della striscia. E soprattutto dopo le polemiche legate all'ultima consegna di uno dei corpi degli ostaggi che ancora mancano all'appello che Hamas deve restituire e la scoperta che la bara consegnata ieri sera a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura 2 anni fa e dunque non uno dei corpi che erano nella lista secondo il piano Trump che Hamas doveva restituire a Israele. Questa notizia dunque, se confermata e se sarà davvero il preludio per la rottura della tregua, questo lo capiremo soltanto nelle prossime ore, sarà sicuramente la notizia che segna questa giornata, ce ne occuperemo subito e vedremo già appunto che cosa sta accadendo. Però vi anticipo le altre notizie di cui parliamo in questa prima ora dell'Orizzonte. Oggi nel Veronese c'è stato l'ennesimo femminicidio, ma per Nordio l'educazione si fa in famiglia e non a scuola, così ha detto ancora una volta il ministro della Giustizia a proposito di prevenzione, a proposito di educazione all'affettività. Non ci sorprendono le sue parole ovviamente, ma le commenteremo come torneremo poi su quanto accaduto ieri all'Università Ca' Foscari di Venezia, quanto accaduto a Emanuele Fiano. La contestazione è diventata una vera e propria provocazione per il presidente di Sinistra per Israele, a cui è stato impedito di parlare in università. Ma soprattutto in questa prima ora parleremo anche di quanto sta accadendo dall'altra parte del mondo con il ciclone Melissa, l'uragano Melissa è arrivato ormai nei Caraibi, sta per colpire la Giamaica. Ma allora iniziamo questa puntata dell'Orizzonte con la breaking news di questi minuti, saluto collegata con noi Laura Silvia Battaglia, ciao Laura Silvia.
Ciao Mattia, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
La notizia è che Netanyahu ha ordinato massicci raid immediati sulla striscia di Gaza. Ti faccio subito la domanda che ci facciamo in questi minuti in redazione. È il preludio alla rottura della tregua o si tratta soltanto di una rappresaglia per i fatti che elencavo prima in apertura?
Ma questo è difficile da dire, posto che alla fine non credo che ci sia mai stato un reale, c'è stato il fuoco in senso pieno, cioè entrambe le parti sostengono di avere sperimentato questo soprattutto Hamas o comunque gli abitanti della striscia, in ogni caso degli attacchi anche più sporadici però effettivi dell'esercito israeliano, pensiamo alla storia del convoglio che aveva all'interno una famiglia intera che era stato accusato di non avere visto che si andava ad infilare in una zona che non era una zona dove sarebbe stato consentito il passaggio ai civili. D'altra parte però sono giorni che noi sentiamo dire Netanyahu oppure Trump che Hamas starebbe per violare il cessate il fuoco, quindi come se insomma tutti quanti annunciassero in un qualche modo che lo scadere delle ore necessarie tutto sommato al recupero degli ostaggi. E proprio qui è la questione, cioè da capire un po', cioè questo rimpallo che è stato finora un rimpallo di dichiarazioni, no? Secondo cui Hamas diceva noi i 13 ostaggi deceduti non riusciamo a restituirveli perché non riusciamo a scavare tra le macerie, no? E dall'altra parte l'esercito israeliano diceva ma no, voi potreste scavare nelle macerie, potreste darceli perché in realtà sapete dove sono, e poi Hamas chiede veniteci ad aiutare per scavare, e dall'altra parte poi poi loro dicono, l'hanno fatto vedere, adesso ci sono delle immagini che sono state diffuse, l'esercito israeliano, ci sarebbe questo drone che testimonierebbe che Hamas addirittura avrebbe disseppellito, cioè avrebbe trovato questi corpi e li avrebbe riseppelliti, il che insomma non avrebbe alcuna logica se non la logica di continuare la guerra. E in tutto questo, mentre comunque Netanyahu ha già dichiarato di spezzare appunto lo cessate il fuoco ordinando dei raid aerei su Gaza, sappiamo che comunque nel frattempo Hamas ha detto che avrebbe restituito il corpo di uno solo dei prigionieri israeliani esattamente alle 20 ore locale, cioè mentre noi stiamo parlando adesso.
Se non sbaglio, è stata rimandata quella decisione adesso.
Esattamente, è stata rimandata e tra l'altro, insomma, in questa dichiarazione Hamas diceva che questo prigioniero sarebbe stato scoperto all'interno di un tunnel a Gaza, tunnel che era stato comunque bombardato da Israele. Diciamo che probabilmente chi ci capisce qualcosa è bravo, ma sicuramente insomma, l'impressione è che nessuno voglia recedere, e mi sembra questo abbastanza evidente, nonostante ovviamente i piani di Trump.
Io ti chiedo, Laura Silva, insomma, se sia da una parte che dall'altra ce lo si può permettere in qualche modo di ignorare tutto quello a cui abbiamo assistito in queste ultime settimane, soprattutto con le pressioni americane, il viaggio non di un solo inviato americano in Israele, ma di ben tre, tra cui il vicepresidente americano.
Ma qui la questione, io credo che forse nessuno è in grado di, come dire, dare proiezioni che possano rispondere a una certezza. Noi abbiamo, diciamo, tre certezze, direi. Una prima certezza è che gli Stati Uniti desiderano mettere un punto a questa situazione, perché è imbarazzante, perché è esagerata, perché mette in pericolo soprattutto i loro interessi e le loro relazioni con i paesi del Golfo, perché ovviamente prelude a potenzialmente allargare il conflitto in modo impressionante la regione. Questo l'abbiamo già visto, soprattutto al momento critico legato alla questione iraniana, eccetera. Quindi su questo Trump ha dato la sua parola d'onore, potremmo dire, appunto utilizzando anche i suoi inviati, e dove ci sono chiaramente degli interessi, che sono interessi anche economici di ricostruzione, di sviluppo notevoli, come sappiamo, sulla striscia. D'altro canto, abbiamo dei belligeranti che fondamentalmente insomma, sembra che non vogliono assolutamente ritrattare su questo conflitto e che sembra che proprio l'obiettivo sia andare all'Armageddon finale, insomma, che uno solo dei due debba resistere e rimanere. E certamente per molti aspetti a Netanyahu converrebbe fare piazza pulita della striscia, così ha un problema in meno. Per altri aspetti Hamas converrebbe riesumare i combattimenti, perché significa che fa capire che è ancora vivo e vegeto, e soprattutto che diciamo, la resistenza palestinese non ha le armi spuntate. E, insomma, è una bella gatta da pelare, direi, ma soprattutto a farne le spese, chiaramente, sono, saranno, continuano a essere i civili, come se non bastassero migliaia di morti.
Ovviamente, è una bella gatta da pelare, immagino che avremo modo di capirne di più soltanto nelle prossime ore, anzi forse anche nei prossimi minuti, innanzitutto cercando di capire se ci saranno questi raid e di che proporzione appunto saranno sulla striscia di Gaza, questi raid annunciati e ordinati poco fa da Benjamin Netanyahu. Nel frattempo Laura Silvia, grazie come sempre per essere stata con noi e ci risentiamo in caso di eventuali aggiornamenti. A presto.
Grazie a te, a presto.
Aggiornamenti che sicuramente potrete sentire nei giornali radio, il prossimo alle 18.30, ma poi anche a esteri e nel GR principale, quello delle 19.30. Tutte le altre notizie, il contesto in cui è arrivata poi questo fatto e per capire se sarà soltanto una rappresaglia o invece la rottura del cessate il fuoco. Ma adesso andiamo dall'altra parte del mondo, perché l'altra grande notizia di queste ore arriva dai Caraibi, nello specifico dalla Giamaica, dove si sta per abbattere il ciclone dal nome Melissa. Il ciclone Melissa si chiama così e secondo gli esperti, gli osservatori, è uno dei più potenti in 170 anni. Ci sono già molte misure di sicurezza messe in campo, ma il timore è che possano non bastare rispetto all'impatto che potrebbe avere questo uragano. Saluto Virginia Platini. Ciao Virginia.
Ciao. Sì, l'uragano Melissa ha toccato terra intorno alle ore 18 vicino a New Hope in Giamaica. Questo è uno degli uragani più forti a toccare terra, appunto come dicevi, in questa zona del mondo, il più forte in assoluto sulla Giamaica da quando esistono i sistemi di misurazione, ha dei venti che sono più forti di quelli dell'uragano Katrina del 2005. Si aspettano per le prossime ore in Giamaica venti fortissimi come ci sono stati nelle ore precedenti e allagamenti diffusi. Nel paese già ci sono state delle forti piogge per tutto il pomeriggio e già ci sono stati dei blackout sulla rete elettrica e sulla rete anche delle comunicazioni. In questi minuti il primo ministro della Giamaica, Andrew Holness, ha dichiarato alla CNN che si aspetta dei danni catastrofici, che non esistono infrastrutture capaci di sopravvivere ad un uragano di categoria 5 senza dei danni. La preoccupazione è anche per altri paesi, non solamente per la Giamaica. L'uragano si sposterà prossimamente toccando anche Haiti, Repubblica Dominicana e Cuba. In particolare c'è preoccupazione per Haiti.
Indicativamente, quando dovrebbe scattare l'ora X, quella in cui insomma i danni potrebbero essere, l'impatto e anche la forza dell'uragano potrebbe essere ai suoi massimi?
Si tratta delle prossime ore, dei prossimi minuti. In questo momento l'occhio dell'uragano è arrivato sulla costa giamaicana, attraverserà il paese nelle prossime ore. Questo è un uragano molto lento però, quindi insisterà sulla Giamaica con i venti, con le piogge, con le inondazioni per diverse ore e poi si sposterà. È previsto che domani arrivi a Cuba e che il suo arrivo a Cuba coincida con una riduzione della potenza a categoria 4, categoria 3, quindi con dei danni minori.
Poi sappiamo che lì nei Caraibi c'è anche l'isola di Haiti e anche l'isola di Haiti potrebbe essere colpita in maniera molto violenta e subire grandi danni. Sappiamo che Haiti non è un paese come gli altri, almeno per quello che è la geografia dei Caraibi. Uno dei paesi, se non il paese più povero al mondo, è quello con il dramma umanitario più profondo anche da anni che raccontiamo anche qui su queste frequenze, giusto?
Esatto, Haiti non è sulla rotta che Melissa toccherà direttamente, ma ci si aspetta che dei fenomeni secondari sempre legati a Melissa la colpiscano e ci si aspetta che sia il paese che avrà i danni più grandi, anche forse il numero di morti più grandi proprio per via delle condizioni della popolazione.
Tu Virginia sei riuscita a metterti in contatto con delle persone in Giamaica, dei testimoni appunto che ci hanno raccontato anche quelle che sono le ore di apprensione e grande timore che stanno vivendo. Raccontaci di questa testimonianza che hai raccolto.
Sì, ho parlato questa mattina con delle persone, erano rifugiate in casa perché c'è l'ordine in Giamaica chiaramente di recarsi nei rifugi per chi non può rifugiarsi in casa e per gli altri di rimanere in casa, chiaramente avendo rafforzato le porte e le finestre, cercando di stare nelle parti interne delle case, le solite indicazioni che vengono date in questi momenti. Io ho parlato con degli italiani che avevano partecipato anche al mettere al sicuro i molti turisti italiani che erano nel paese, sia con gruppi organizzati sia in modo invece individuale. C'era grande preoccupazione perché già c'erano dei blackout sulla rete appunto dell'energia, quindi c'era paura anche che si perdessero i contatti.
Possiamo sentirla, la stessa intervista che è stata mandata in onda nel giornale radio delle 15.30, ve la riproponiamo e poi Virginia parliamo dell'altro grande tema di cui si dibatte anche attorno all'uragano Melissa, cioè quanto sia alimentato dal climate change. Intanto Maria Carla Gullotta dalla Giamaica, giusto?
Esattamente.
Siamo tutti allarmati, abbiamo messo al sicuro tutti gli italiani residenti e tutti i turisti. Sarebbe dovuto arrivare questa mattina, ma continua a essere lentissimo e questa è la ragione per cui è così pericoloso, perché più va piano e più raccoglie acqua. Sta piovendo a dirotto, sono già caduti alberi e vari. La luce va e viene, tra poco non avremo più luce, i preparativi sono stati fatti molto in abbondanza anche dal governo, ha aperto 800 shelter, rifugi, e sta trasportando con dei pullman tutti quelli che vivono sia nelle zone più toccate dall'uragano, sia vicino al mare e sia in zone che sono assolutamente piatte. La maggior parte dei residenti è stata evacuata. Non tutti vogliono partire perché hanno paura che durante il periodo in cui non sono a casa qualcuno entri in casa e commetta dei furti, ma la maggior parte ha accettato di essere trasferita.
È anche questo un tema interessantissimo. Virginia Platini, dicevamo del grande tema del climate change come motore che alimenta la forza distruttiva di questi eventi climatici estremi che diventano sempre più potenti, sempre più frequenti. Ormai è una dinamica che conosciamo a menadito perché la raccontiamo da diversi anni. Ti chiedo se questo fattore è entrato in gioco anche nell'uragano Melissa che sta arrivando nei Caraibi.
Sì, questo è un tema di cui si discute sempre, chiaramente è un tema che richiede delle ricerche scientifiche anche molto, molto complesse. Io però ho parlato con il climatologo Pasini, che mi ha spiegato che il tema principale è quello dell'intensità di questi fenomeni, che cambia, non cambia particolarmente la loro frequenza quanto cambia la loro intensità. Questo appunto è l'uragano più forte su questa regione. Tra i più forti su questa regione e il più forte sulla Giamaica, è un tema che si lega molto anche al riscaldamento dei mari, perché più l'acqua del mare, è calda, più energia viene data all'uragano.
Eh sì, il riscaldamento degli oceani. Grazie Virginia Platini. Ascoltiamo allora l'intervista che hai fatto ad Antonello Pasini, al climatologo Antonello Pasini.
Sappiamo che questa è la stagione degli uragani, sappiamo che la parte di mondo su cui si sta abbattendo l'uragano Melissa non è nuova a fenomeni di questo tipo, però l'uragano Melissa è stato definito dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale la tempesta del secolo, è un uragano di categoria 5, quindi è un fenomeno molto molto potente. Come si è formato e perché è diventato così forte?
Ma ovviamente si forma sempre in zona intertropicale, il problema è che il mare dei Caraibi è estremamente caldo, al di sopra della norma ampiamente, e questi sono sistemi che attingono energia dal mare, quindi più è caldo il mare, più energia probabilmente lo formano e lo rendono più violento. Ora in realtà diciamo, è sicuramente più violento che colpisce la Giamaica, altri probabilmente più violenti sono stati nel mare dei Caraibi negli anni scorsi, ma quello che ci preoccupa particolarmente la lentezza di spostamento di questo uragano rispetto al normale. In realtà le ricerche scientifiche fanno vedere che negli ultimi decenni gli uragani vanno più piano, insomma, si spostano più lentamente e questo è in qualche modo collegato al riscaldamento globale di origine antropica, ma soprattutto porta impatti molto più forti perché si capisce che se l'uragano va più lentamente permane per più tempo sullo stesso territorio, quindi a parità di intensità di precipitazione, di venti, di mareggiate, tutti questi fenomeni durano di più.
Questi territori, che cosa si possono aspettare nel futuro? Un aumento di fenomeni di questo genere è prevedibile?
Sì, diciamo un aumento del numero non lo possiamo francamente dire, ma un aumento di intensità media, ovviamente al di là della variabilità naturale del clima, e questo ci può stare sicuramente. E oggi ovviamente i danni potranno essere estremamente forti in Giamaica perché è un territorio estremamente fragile, non è un atollo del Pacifico completamente piatto, abbiamo per esempio delle montagne alte anche 2200 metri con delle vallate molto fragili a rischio di frana, quindi non soltanto le mareggiate dal mare perché il moto ondoso si alzerà ampiamente, ma anche queste precipitazioni potrebbero fare franare alcune parti del territorio.
Era il climatologo Antonello Pasini, intervistato da Virginia Platini in merito all'uragano Melissa che sta colpendo i Caraibi, in particolare la Giamaica, ma anche Cuba e chissà forse anche Haiti. Questa è una delle notizie principali di queste ore che approfondiremo anche stasera all'orizzonte delle 20. A meno di notizie inquietanti e preoccupanti che potrebbero arrivare dal Medio Oriente, ve l'abbiamo raccontata in apertura l'ordine di Benjamin Netanyahu di riprendere con massicci e immediati attacchi sulla striscia di Gaza. in questo momento, nei prossimi minuti, dopo quanto accaduto in questa giornata, una giornata che è stata segnata da altri scontri a fuoco che c'erano stati prima a Rafah con Hamas e soprattutto segnata dalla bara consegnata ieri dal gruppo palestinese a Israele, che conteneva i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele 2 anni fa per la sepoltura, e dunque non uno di quei gli ostaggi, di quei corpi che erano nella lista, che mancavano all'appello e che Israele chiedeva dopo aver raggiunto l'accordo col piano Trump. Di questo parliamo con il nostro prossimo ospite, ma non soltanto di questo, anzi con Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele. Benvenuto Fiano.
Buonasera a voi e agli ascoltatori.
Parliamo di questo, un commento glielo chiedo perché ovviamente la cronaca ci prende nel pieno di questi minuti, dunque le farò una domanda anche su questo, ma soprattutto l'abbiamo invitata per esprimere la nostra solidarietà a quanto accaduto ieri a lei, Fiano, all'Università Ca' Foscari di Venezia, dove c'è stata una contestazione nei suoi confronti di alcuni gruppi studenteschi, una contestazione che in realtà poi è diventata una prevaricazione con la forza. Le è stato impedito di parlare, lei una delle, insomma, delle figure, degli interlocutori che più di tutti porta avanti un messaggio di dialogo e di pace in Medio Oriente, e questo è sicuramente gravissimo. Di questo parliamo con lei, Fiano, ma un primo commento su queste notizie che ci hanno colto così nel mezzo del pomeriggio, che arrivano dal Medio Oriente, dalla Striscia di Gaza.
Ma sono pessime notizie. La mia speranza è che comunque il percorso così fragile continui, o questa di Israele, di Netanyahu, ovviamente sarà giustificata come reazione a questa specie di film dell'orrore che è questa bara restituita con i resti di una persona che era già stata, la cui salma era già stata restituita, e speriamo che sia solo una reazione, un segnale che Israele dà a Hamas, che se non si rispetta quell'accordo che prevedeva, oltre ai prigionieri anche gli ostaggi, anche il ritorno delle bare con i resti degli ostaggi morti, Israele riprende i combattimenti. Mi auguro che sia solo, che voglia essere, pur nella tragicità della notizia di oggi pomeriggio, solo un segnale per dire noi siamo qua, cioè o rispettate i patti o riprendiamo a fare quello che abbiamo fatto in questi 2 anni. Speriamo che sia così, me lo auguro.
Speriamo davvero. Fiano, in merito a quello che è accaduto ieri, adesso verrà sentito dalla Commissione Antidiscriminazione del Senato, dopo questa contestazione è diventata una vera e propria prevaricazione nei suoi confronti. Secondo lei, da dove nasce insomma, quello che ha subito, la spia di quale clima in questo momento che arriva, in un momento dove il dialogo ormai è impossibile e si assiste anche a momenti di questo tipo dove prevale la forza?
No, intanto diciamoci che il dialogo è possibile, assolutamente, sia perché lo dicono decine e decine di esperienze israelo-palestinesi lì, di cooperazione, di collaborazione, di dialogo, di costruzione insieme, di lotta insieme, sia perché anche a Milano io partecipo continuamente a iniziative insieme a palestinesi. Ieri mattina, prima di trasferirmi a Venezia, ero a Milano al Teatro Nazionale, un'iniziativa della CISL, che si chiama Maratona per la Pace, dove io ho parlato insieme ad esponenti palestinesi che parlavano dalla Palestina o da Israele, e abbiamo fatto sentire voci anche in parte diverse, ma abbiamo parlato tutti di pace, quindi è assolutamente ancora possibile. Quello che sgomenta è che invece io sono stato accolto da un gruppo politico, perché si chiamano, sono due cose, uno è un collettivo che si chiama Sumud, come è il nome della flottiglia, e uno che si chiama, e un altro gruppo che è, mi pare, Federazione Giovani Comunisti, che non so esattamente a quale partito afferisca, credo che fossero i giovani del partito che a suo tempo era guidato da Marco Rizzo, che poi ha cambiato completamente strada. Guarda, posso proprio dire con chiarezza che cosa dicevano questi ragazzi, lo dico a Radio Popolare, che per fortuna per tutti noi che siamo legati a Radio Popolare da decenni è una palestra di libertà, di opinioni. Questi ragazzi guardandomi dritto negli occhi mentre io cercavo di dialogare, anche se loro dicevano cose che io non accetto, comunque non condivido, è meglio, giusto, più giusto dire, dritto negli occhi mi guardavano e mi dicevano: no, tu non hai capito, a noi di quello che tu pensi di rispondere non ce ne frega assolutamente un cazzo e non ci frega assolutamente niente che tu parli, tu semplicemente non parli e non puoi entrare all'università, uno. E poi che da un'altra parte dell'aula, dove c'erano loro compagni e compagne, facevano, ridendo e scherzando, ma che secondo me peggiora la questione, facevano il gesto della P38. Quindi c'è, alla tua domanda, io devo dire che penso, che in questo grande movimento che c'è stato di manifestazione di vicinanza al popolo palestinese per la sofferenza e la tragedia che c'è stata a Gaza, i massacri di Gaza e che si è manifestato in tante manifestazioni di massa, c'è dentro questo anche una vena di alcuni estremistica che ha in mente un mondo nel quale le idee che non coincidono con le tue non hanno diritto di cittadinanza, che come nel caso di questi ragazzi pensano che la pace lì si faccia con uno Stato palestinese, come dicevano, dal fiume al mare, e senza citare, diciamo, l'esistenza di un altro Stato, lo Stato di Israele. E che poi è un po' la stessa cosa. Io penso alla pace senza pensare che esiste un altro, e penso al dialogo senza pensare che esiste un'altra opinione. Ed è un fatto molto grave
Sì,
che va combattuto.
quello che sorprende è che al di là forse insomma, delle posizioni, anche delle ideologie, sembra di vedere un clima di guerra dove si arriva al punto tale da non dare cittadinanza alle opinioni, alle idee in campo. E questo preoccupa molto, a destra quanto a sinistra, come in questo caso.
Sì, guarda, io ho un'impressione che la violenza del conflitto israelo-palestinese con la violenza che c'è stata il 7 ottobre, con la violenza che c'è stata in questi 2 anni a Gaza, la quantità inverosimile di morti civili e anche le notizie che in ogni minuto possono peggiorare, sia in un certo senso quasi una violenza che abbiamo esportato poi qui nel dibattito, nel senso che, come tu dicevi, è molto difficile qui dibattere, anche se alcuni di noi, diciamo con abnegazione, continuano a farlo, alcuni continuano a parlarsi, a dialogare. È come se quel superamento di ogni confine che c'è stato lì sia entrato nel dibattito e in alcune delle manifestazioni che ci sono state qui. Noi, e lo dico a una radio di sinistra, lo dice una persona di sinistra, noi abbiamo visto nelle manifestazioni delle cose che sono inaccettabili, abbiamo visto difendere le esecuzioni sommarie di Hamas di presunti collaborazionisti, abbiamo visto in delle manifestazioni degli striscioni che chiamavano il 7 ottobre il giorno della resistenza. Certo che possiamo avere ognuno la propria opinione, certo che si può criticare anche radicalmente ogni azione del governo israeliano, del governo Netanyahu, della destra messianica, la violenza dei coloni in Cisgiordania, l'usurpazione delle terre in Cisgiordania, le uccisioni, diciamo, di massa che ci sono state a Gaza, i massacri. Ma questo non può corrispondere a importare qui un'idea che i conflitti da tutte e due le parti si risolvono con la violenza. Non si può pensare, Israele non può pensare che è la forza militare che può sedare il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Chi difende qui i palestinesi non può pensare che questo si risolva non facendo parlare chi ha un'opinione diversa da te.
Al punto che questa pratica prevaricare, dell'usare la prevaricazione che va oltre la semplice contestazione, si applica anche a una figura come la sua Fiano, che ha fatto del dialogo e della pace, insomma, la sua ricetta da sempre, soprattutto in questi
Sì.
2 anni.
Sì, io cerco di farlo e per fortuna ho delle controparti che lo fanno con me. Negli ultimi 15 giorni ho fatto 2 dibattiti col console dell'ANP nel nord Italia e non abbiamo sempre le stesse idee, ma dialoghiamo da tanti anni e cerco sempre di cerchiamo nella nostra organizzazione che io presiedo, che si chiama Sinistra per Israele, due popoli, due stati, di far parlare sempre un palestinese e un israeliano. E qualcuno deve essere stato un cattivo maestro di questi ragazzi dell'altro giorno, o forse ci sono delle cattive letture, non so se le hanno fatte, ma devo dirti che mi ha impressionato molto il gesto della P38. A parte che non capisco come in dei ragazzi ventenni gli sia stata tramandata questa immagine, che per chi è della mia generazione ha significato l'inizio degli anni di piombo, quando come dire, dalla protesta politica ci si portava dietro, quelli più grandi di me, si portavano dietro dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70, si è passata alla violenza
Sì,
politica. È
è
impressionante.
impressionante. Siamo arrivati alla fine, Fiano, quindi chiedo insomma di concludere brevemente in 10 secondi, poi ci dobbiamo salutare.
No, no, io non ho altro da dire. Spero che le forze democratiche mettano sempre nell'angolo chi vuole e chi pensa che per risolvere i conflitti serva la violenza fisica, militare o verbale. Si inizia in genere da quella verbale, poi si arriva alla violenza fisica, quella
Grazie Fiano
verbale.
per essere stato con noi. A presto,
Grazie a voi, grazie mille, buonasera.
a presto. Adesso linea al giornale radio, poi di nuovo qui all'Orizzonte.
Orizzonte delle
18 e 36 minuti. Eccoci all'orizzonte, seconda mezz'ora per gli altri fatti accaduti in questo martedì 28 ottobre. Dobbiamo registrare l'ennesimo femminicidio in Italia, questa volta è accaduto nel Veronese, dove è stata uccisa Jessica Stapazzolo. Spero che sia questa la pronuncia esatta di questa donna di 33 anni che è stata accoltellata in casa dall'ex compagno con un numero smisurato di fendenti, almeno così scrivono i magistrati nell'ordinanza con cui è stato fermato l'ex compagno. Un uomo che in passato era già stato arrestato per maltrattamenti, portava il braccialetto elettronico, ma a quanto è stato ricostruito se lo sarebbe tolto per compiere poi il delitto di oggi. Accusato anche di violenze sessuali in passato, quest'uomo, dunque l'autore dell'ennesimo femminicidio di questi ultimi giorni, che ci porta anche stasera per forza di cose a parlare di violenza di genere, di prevenzione, di educazione. Educazione che però, secondo il ministro della giustizia Nordio, si deve fare in famiglia e non a scuola. Non ci sorprendono queste parole del ministro della giustizia, non è la prima volta che le pronuncia, che sminuisce l'importanza dell'educazione affettiva alla sessualità che va fatta in tutti i campi della società, soprattutto a scuola, soprattutto dall'inizio quando si è più piccoli. Lo aveva già detto tutto questo dopo il femminicidio di Pamela Genini a Milano, opponendosi come tutto il governo ai corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Saluto Anna Bredice, la nostra Anna Bredice da Roma. Ciao Anna, benvenuta, per chiederti insomma in che contesto è poi maturata questa notizia, queste parole del ministro della giustizia Nordio.
Sì, le ha dette oggi, ha parlato oggi in un convegno questa mattina, parole, come dire, ha parlato di questo tema più in generale, ha parlato dei magistrati, della riforma, della separazione delle carriere, augurandosi appunto che sia una buona campagna referendaria, perché i magistrati hanno una eccessiva aggressività, insomma questo contesto, dimenticandosi lui appunto di tutto quello che ha detto in questi anni, rivolgendosi ai magistrati definiti incompetenti e così via. In questo contesto ha parlato anche di educazione alla sessualità, all'affettività, dicendo che non è necessario, cioè che non deve essere svolta dalle scuole ma in famiglia con l'esempio, il che appunto non è, cioè, non è che sono alternative le cose, cioè può essere fatta in famiglia, ma è importante anche farlo nelle scuole. Eppure per il ministro della giustizia a scuola non deve essere, non si deve parlare di questo, per lui è una faccenda quindi privata delle famiglie, e lo dice il ministro della giustizia, che dovrebbe sapere bene quali sono le leggi adesso dovrebbero occuparsi e punire i femminicidi che si trovano in Parlamento in questo momento. Da un lato il reato di femminicidio, che va benissimo perché tipizza, diciamo, questo reato, e quindi con pene anche più severe, e alla Camera deve essere approvato, è stato approvato al Senato con i voti di tutti i gruppi parlamentari, quindi un grande successo, e in sostanza si replicherà anche alla Camera dei Deputati questo voto. Ma in commissione alla Camera c'è anche all'esame il disegno di legge sull'educazione all'affettività, sì. un testo che è già molto restrittivo, eppure la maggioranza ha trovato il modo di restringerlo ancora di più, di peggiorarlo ancora di più qualche giorno fa, dicendo che prevedendo che sia vietata alle scuole medie l'educazione alla sessualità, invece prima era facoltativa. Quindi questa è un po' l'opinione, la linea che ha il governo su questo, su questi reati, sull'educazione, che non solo l'opposizione, ma lo dicono anche tantissimi esperti, associazioni, un'educazione al rispetto innanzitutto, che deve cominciare proprio dai banchi, nella relazione tra i ragazzi, perché è importante anche questo. Eppure Nordio, però, per Nordio questo tema è proprio una faccenda privata da sbrigarsela nel chiuso delle case.
Chiarissimo, Anna, grazie mille per averci fatto il contesto. Grazie. In cui sono arrivate queste parole di Nordio, che adesso facciamo commentare a Stefano Ciccone, maschile plurale, Fondazione Cecchettin, la fondazione nata dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. Benvenuto Stefano Ciccone.
Buonasera, grazie per l'invito.
Allora, l'educazione affettiva e sessuale è solo una questione privata, come sostiene Nordio, come in qualche modo, insomma, si può dire sostenga tutto questo governo, viste le mosse che ha fatto in merito a quei corsi di educazione sessuale nelle scuole?
Ma in questa posizione c'è un piccolo paradosso, perché noi sappiamo che la violenza avviene in famiglia, che il 90% dei femminicidi è fatta da un partner, un ex partner, un ex marito, che la maggior parte delle molestie, delle violenze avvengono comunque nel contesto della nostra normalità. E allora il messaggio di Nordio è: non facciamo nulla, perché queste persone, questi ragazzi, questi uomini hanno già alle spalle una famiglia che li ha educati e che gli ha proposto un modello di coppia, un modello di relazione donna-uomo, che è quello che poi li ha portati ad agire quella violenza. Quindi la cosa che ci dice Nordio è: non c'è bisogno di cambiare nulla, le nostre famiglie educano i figli, continueranno a farlo loro, e non c'è bisogno che la società si faccia carico di un cambiamento culturale. Il problema invece è proprio riconoscere che la violenza maschile contro le donne è frutto di una cultura di genere, che questa cultura va cambiata. Il problema è che noi diciamo tutti di essere d'accordo nel condannare la violenza contro le donne, e in fondo poi diciamo: sì, è vero, questa violenza è frutto di una cultura, però poi quando si tratta di cambiare questa cultura non siamo più d'accordo, e non c'è più la disponibilità e la volontà ad agire questo cambiamento. Ecco, io penso che anche le pene siano utili e importanti, ma sono socialmente rischiose se mandano il messaggio che dice: non ti preoccupare, tu non devi fare nulla, se ne occuperà la polizia, deleghiamo alle forze dell'ordine la repressione dei violenti, mettiamoli in galera e rassicuriamoci. Insomma, il messaggio fondamentalmente è quello che dice: non dovete cambiare nulla del vostro modo di pensare, l'amore, la protezione, la coppia, la sessualità. Ognuno può continuare nella sua normalità senza metterla in discussione. Al limite possiamo poi reprimere chi agisce violenza, però poi abbiamo visto che questa violenza è un fatto che non si può limitare al singolo atto di violenza, è qualcosa che pervade la nostra quotidianità, il nostro immaginario, la nostra cultura, e quindi dobbiamo assumerci una responsabilità. responsabilità di cambiamento. Fondamentalmente l'uccisione di Giulia Cecchettin aveva aperto questo squarcio, aveva detto: Giulia poteva essere mia figlia, era una ragazza giovane, carina, per bene, e quello che l'ha uccisa era il ragazzino giovane per bene che poteva essere mio figlio, che poteva essere mio fratello. In quel momento abbiamo avuto un momento di consapevolezza che ci diceva: non possiamo continuare a dirci che la violenza la fanno gli stranieri, che la fanno i matti, che gli
scappano. E invece c'è stata una retromarcia, secondo lei, dal punto di vista culturale, sociologico anche quasi, in questi mesi?
Assolutamente sì, c'è stata la chiusura di quel varco che si era aperto, o meglio, c'è un tentativo di chiudere quel varco che si era aperto. Non solo con l'uccisione di Giulia, se ci pensate, milioni di persone hanno visto il film Barbie, persone che non erano impegnate su questi temi, milioni di persone hanno visto il film C'è ancora domani, cioè la nostra società si è trovata per un arco di tempo abbastanza limitato, per un anno, di fronte a qualcosa che gli diceva: questo tema riguarda tutti e tutte noi, riguarda la nostra cultura, riguarda il nostro immaginario. Noi dobbiamo tenere aperta questa frattura, dobbiamo evitare appunto un messaggio rassicurante che dica: le famiglie vanno bene così, la cultura va bene così, la scuola non deve fare nulla,
anche perché
tutte le forze dell'ordine.
Anche perché mi sembra molto centrato il punto che se la maggior parte, almeno una buona parte delle violenze di genere nascono in famiglia, non si può delegare questo grande tema dell'educazione all'interno soltanto della famiglia, anzi deve trovare spazio anche al di fuori del primo nucleo sociale di riferimento.
Anche perché fondamentalmente, se non avvengono in famiglia, avvengono nei luoghi di lavoro dove ci sono i nostri padri, i nostri mariti, i nostri fratelli o le nostre sorelle, le nostre madri, avvengono nei luoghi della nostra quotidianità, quindi è la nostra quotidianità che dobbiamo mettere in discussione. E l'altro elemento importante è: non possiamo limitarci a chiedere alle donne di denunciare. Primo, perché le donne spesso non sono portate a essere nella condizione di poter denunciare con tranquillità e serenità. Abbiamo visto donne che avevano denunciato il proprio compagno, ma che poi sono state uccise perché la società, lo Stato, il contesto sociale non si era fatto carico di quel problema. E dall'altro, perché noi continuiamo a privatizzare la responsabilità, cioè dire: tu donna, giustamente, devi denunciare. Ma dobbiamo anche parlare agli uomini, cioè dire: la violenza contro le donne è una questione che riguarda gli uomini, che riguarda noi uomini, che riguarda le battute che facciamo con gli altri, che riguarda l'idea che abbiamo del gioco delle parti, quella l'ho castigata, che c'è l'uomo cacciatore e la donna preda, che l'uomo è autorevole e la donna emotiva, che l'uomo protegge e la donna dipende dall'uomo, che la donna deve essere accudente, disponibile, l'uomo deve essere appunto autorevole e dare delle regole. Ecco, abbiamo una cultura che ci dice questo.
Le chiedo... Certo.
Prego.
Tutto giustissimo, infatti l'ascoltavo con molto interesse, con molta attenzione, Ciccone, e condivido tutto quello che lei dice, e dato che lei fa parte del comitato scientifico della Fondazione Cecchettin, e la Fondazione Cecchettin ha un dialogo in corso da tempo attraverso la figura di Gino Cecchettin, ovviamente, con il governo su come portare avanti questi strumenti per contrastare la violenza di genere, mi chiedo insomma a che punto è quel dialogo, visto che poi sentiamo Nordio esprimere concetti che sono diametralmente opposti a quelli che lei ci esponeva proprio su queste frequenze.
Certo, questo è molto complicato. La Fondazione Cecchettin non è un soggetto politico, non è un'associazione di movimento maschile plurale di cui faccio parte, è un soggetto che invece decide di agire un conflitto. La Fondazione sceglie di essere su un altro piano, che è quello di proporre iniziative di formazione, di collaborare con le istituzioni. Ovviamente dobbiamo saperlo, dobbiamo dircelo: se la violenza è frutto di una cultura condivisa, cambiare questa cultura richiede anche un conflitto che è dentro le istituzioni, nella società, ma è anche un conflitto piccolo nella nostra quotidianità, il conflitto per cui quando a cena nostro cognato o nostro zio fa una battuta, o quando azzittisce la propria compagna, o quando il nostro collega di lavoro fa una battuta sulla collega in corridoio, o quando il nostro amico nello spogliatoio racconta la barzelletta misogina, omofoba, forse dobbiamo provare a non fare sempre semplicemente un sorriso un po' imbarazzato e neanche semplicemente scandalizzarci. Dobbiamo provare a rompere la complicità con questa cultura diffusa. Ovviamente questo a volte vuol dire anche un po' guastare la festa, non fare solo sorrisi, vuol dire anche chiedere delle cose. La Fondazione Cecchettin su questo ha fatto una scelta, quella di avere un grande equilibrio sulle proprie posizioni, avere un rapporto di autonomia e rispetto con le istituzioni e chiedere alle istituzioni un impegno. Poi ovviamente tutti i cittadini avranno la possibilità di giudicare e valutare quanto l'impegno delle istituzioni è coerente o meno, se ci saranno finanziamenti per i centri antiviolenza, se ci saranno programmi per gli uomini autori di violenza, se si farà veramente un lavoro di cambiamento culturale nelle scuole. Non bisogna semplicemente insegnare a bambini e bambine o ragazzi e ragazze il rispetto, come se fossero semplicemente le buone maniere, dire buongiorno e buonasera, ma provare a insegnare l'autonomia, il rispetto, il riconoscimento della diversità. Questo è un elemento su cui noi non siamo stati educati, ci è stato raccontato un altro mondo e quel mondo è quello che produce la violenza. Ovviamente questo riguarda donne e uomini, riguarda tutti. Dico un'ultima cosa, sì, se vuole vorrei aggiungere.
Sì.
Anche dire che lavorare nelle scuole è importante può essere ambiguo. Perché dico questo? Perché noi giustamente diciamo le scuole devono lavorare su questi temi. Il problema è se noi non cambiamo la cultura della società, perché la scuola dovrebbe essere capace di produrre un'altra cultura? No, perché dovremmo delegare alla scuola quel cambiamento che noi non agiamo? Noi dobbiamo cambiare la cultura qui e ora, altrimenti l'idea è le generazioni di oggi sono perdute, dobbiamo aspettare che la scuola, che è il frutto di questa società e quindi che è sessista, razzista, competitiva, individualista, eccetera, educhi i ragazzi e le ragazze alla libertà, al rispetto, all'autonomia, eccetera. E qui c'è una contraddizione,
certo,
perché di nuovo c'è un meccanismo di delega. Allora dobbiamo sapere che dobbiamo agire un conflitto qui e ora per cambiare la cultura anche degli adulti che sono oggi qui e che poi producono il lavoro nelle
non soltanto le nuove generazioni ma anche le generazioni più anziane attualmente, quelle che appunto come diceva lei producono poi anche il cambiamento nel qui e nell'ora. Grazie Stefano Ciccone per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Stefano Ciccone, Maschile Plurale, Fondazione Giulia Cecchettin. Lo stava ascoltando anche Alessandro Braga che ci ha raggiunto proprio adesso in studio per raccontarci le notizie principali che arrivano dalla Lombardia, da Metro Regione. Ciao Ale.
Buonasera Mattia, buonasera ascoltatori ed ascoltatrici. Purtroppo oggi a Metro Regione abbiamo due morti, un incidente sul lavoro mortale successo a Cavriana in provincia di Mantova. La vittima è un giovanissimo imprenditore agricolo, solo 23 anni, Daniele Lucchini, questo il suo nome, è rimasto incastrato in un macchinario che arrotola i tubi, per intenderci ed è finito stritolato. Abbiamo sentito il segretario generale della Fly CGL, che è il settore del sindacato che segue i lavoratori agricoli, e ci ha spiegato che è una delle situazioni più normali, più diffuse di incidente sul lavoro nel settore agricolo, e che proprio per quello stanno portando avanti insieme alle aziende, agli imprenditori agricoli, un'azione di prevenzione e di spiegazione di quali sono i rischi in questo settore, che è uno di quelli forse il più colpito dai morti, da incidenti mortali sul lavoro dopo quello dell'edilizia. Ecco, questa è la notizia principale di Metro Regione. Dicevo due i morti, però, perché il secondo morto è un detenuto morto nel carcere di Bollate. non lo definiamo suicida perché non è chiaro se effettivamente si sia suicidato. È stato ritrovato questa mattina nella sua cella, era un uomo di origine marocchina, 43 anni, con un sacchetto di plastica intorno al collo, avrebbe inalato il gas della bomboletta da campeggio che viene data in dotazione ai detenuti per cucinarsi qualcosa nella propria cella. Dicevo, non possiamo dire con esattezza che sia un suicida perché ci raccontavano che spesso nelle carceri i detenuti utilizzano questo metodo per stordirsi un po', per uscire dalla loro realtà, insomma. Quindi non è chiaro se sia stato un tentativo di stordimento, appunto, andato a finire male, oppure un vero e proprio suicidio invece andato a buon fine, tra virgolette. È da capire. Chiara Manetti poco fa ha intervistato Luigi Pagano, che è il garante dei detenuti del comune di Milano, e ha inquadrato un po', al di là del caso specifico, la situazione all'interno di una situazione tremenda di sovraffollamento nelle carceri italiane, lombarde ovviamente.
E lo ascoltiamo.
Di sicuro sappiamo che ha inalato del gas dalle bombolette che sono in uso alle persone detenute, ha richiesto che dovrebbe servire per riscaldare i piatti, ma in molti le usano anche per preparare dei piatti all'interno. Sono cose non vietate, ma proprio anche per così, agevolare per quanto è possibile la socializzazione all'interno del carcere. Sembra una contraddizione in termini, ma è molto importante anche questo.
Quello di utilizzare questi strumenti per in qualche modo stordirsi è un fenomeno molto diffuso in carcere?
Fortunatamente no, perché si sanno anche i rischi che si corrono. Ecco, se uno lo fa deliberatamente è un discorso, se lo fai casualmente le persone stanno molto attente ad evitarlo.
Questo episodio è avvenuto all'interno del carcere di Bollate, che è un carcere modello nel panorama italiano, e quindi com'è possibile che avvenga anche in un carcere di questa portata?
E beh, forse con quelle modalità è più facile che avvenga in un carcere come Bollate, dove si cerca di limitare per quanto è possibile i cosiddetti divieti, gli impedimenti o quant'altro, e cercare di responsabilizzare la persona detenuta.
La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, disporrà un'autopsia. Potrebbe anche trattarsi di un suicidio e nel caso potrebbe essere il 69esimo suicidio in carcere dall'inizio dell'anno. Le persone detenute con disagi psichici come vengono gestite all'interno delle carceri e come dovrebbero essere gestite?
Ma credo che il fenomeno purtroppo stia aumentando. Ci sono degli istituti dove ci sono delle aree proprio per il disagio psichico. La sanità comunque è della regione, non è più di competenza nostra. Anche lì sicuramente manca personale, però anche qua bisogna ragionare se l'aumento del personale sia poi funzionale quando c'è il sovraffollamento. Il problema è il sovraffollamento. Ti rende anche, non dico inutile, ma poco efficiente anche l'aumento del personale. Parliamo dei denti, ma parliamo anche del suicidio che è stato affrontato soltanto dicendo aumentiamo gli psicologi. Primo, quanti psicologi ci vogliono? Secondo, ma veramente siamo sicuri che sia un problema individuale e il sovraffollamento non incide? Sia perché aumentando il numero di detenuti fa diminuire ovviamente le risorse che hai a disposizione.
Era Luigi Pagano, garante per i diritti dei detenuti di Milano, intervistato da Chiara Manetti. Potete riascoltarlo in Metro Regione alle 19.45. Le notizie dal locale, adesso arrivano le notizie dagli esteri. Martina Stefanoni, linea subito a lei, poi il giornale radio e poi alle 20 torniamo con l'Orizzonte.